Ieri mi è successa una cosa stranissima. Mi scrivo un mio amico delle superiori, uno di quegli amici storici proprio della mia vita, e mi manda uno screenshot di un libro di religione. Vado a vedere e praticamente c'era la storia della mia conversione. Cioè, qualcuno, non lo so, del ministero, chi fa sti libri, aveva preso uno degli articoli del blog e l'ha messo su un libro di testo in cui io parlavo così di come avevo incontrato Dio, eccetera. E ho detto, ma che cosa proprio stranissima. E quindi, niente, ho pensato, ma sai che c'è? Quasi quasi sarebbe bello raccontare questo primo incontro col Signore, no? Che cosa è successo? Che cosa è cambiato la mia vita? Buon ascolto, ragazzi! Vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di provvidenza Offri un Caffè. Se vuoi partecipare con un contributo mensile, trovi il link qui sotto nella descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pani e 2 pesci. Io sono Francesco, questo è Grateful Monday, il podcast per rendere grazie, per entrare bene in questa settimana che inizia, per prendersi le cose belle, per vivere questo inizio di quaresima in modo col piede giusto e viverlo in maniera profonda, piena. Tra l'altro, per chi non se lo fosse perso, insomma, ci sta l'ultimo episodio del podcast, un episodio extra che è uscito mercoledì in occasione del mercoledì delle ceneri. Vi raccontiamo un po' qual è la nostra strategia per vivere al meglio questo periodo, quindi se vuoi anche tu armarti, imbracciare le armi della luce, ti consiglio di ascoltare l'episodio precedente a questo. Bene, bentornati. Oggi io sono da solo, è una cosa incredibile perché io riesco sempre ad acchittare, insomma, incontri speciali con Claudia, con Francesca, con Don Samuel. Niente, io sono dovuto partire per Roma, sono andato a trovare i miei, altre cose che dovevo fare e niente, mi trovo qua da solo nel furgone perché a casa c'è un casino tremendo. E niente, per questo episodio, Alessandra è rimasta giù a mettere a posto un po' di cose, insomma, non poteva venire. E ho detto, mamma, che io, che vi racconto, ho pensato io, su che faccio questo episodio? E qui nasce questa aneddoto stranissimo di questo mio amico che mi scrive con questa pagina di testo del libro di religione. Dico, ma che cosa proprio stranissima. E visto che sono da solo, forse questa qua potrebbe essere una buona occasione per raccontarvi la mia storia, come, insomma, come ho incontrato il Signore, chi sono io alla fine, no? Perché alla fine io e Alessandra di noi parliamo sempre un po' così a stralci, no? Magari, non so, non sapete chi siamo, non che sia importante, però magari è divertente. È divertente ripercorrere un po' quei passi. Scusate. Allora, io sono di Roma, sono cresciuto in un quartiere di periferia di Roma, verso Monte Sacro, e la mia famiglia è una famiglia tranquillissima, sono figlio unico, e sempre è stata piuttosto così... non direi neanche lontana dalla chiesa, ma proprio disinteressata nei confronti del problema così della fede. E nella mia vita, diciamo, questo punto, no? Questo punto spirituale è sempre stato piuttosto lontano, non me ne sono mai occupato. E oggi mi ritrovo invece qui a parlare con voi, spesso, insomma, di argomenti molto spirituali. C'è stato un passaggio, c'è stato un cambio di prospettiva nella mia vita e vi voglio raccontare un po' di quanto è stato importante e del perché c'è stato questo cambio. È divertente questo articolo che mi ha mandato Alessandro, questo mio amico, è proprio incentrato su quel racconto. Il mio incontro con Dio è stato molto semplice. A un certo punto noi eravamo quattro amici proprio stretti, legati, e uno di questi qua comincia così a farneticare sul fatto che ha incontrato le suore, che mamma mia quanto sono potenti. Dico, Dio, questo è pazzo. Le suore. E continuamente ci invitava, insomma, a seguire questi incontri delle suore. Noi giustamente, insomma, cioè, quindi a chi è che va a 20 anni a sentire le suore, dai, siamo seri. E allora un giorno si presenta all'università, io col tempo studiavo fisica, e si presenta sotto l'università, mi chiama, dice, ma perché non scendi così, ti voglio far vedere una cosa. Dico, boh, che mi vorrà far vedere. Scendo giù e mi porta nella cappella universitaria, che era proprio dietro al dipartimento di fisica, all'edificio vecchio di fisica della Sapienza. e dove c'era un incontro, non proprio delle suore, però insomma connesso al loro gruppo, una specie di testimonianza. E io fui costretto ad ascoltare questa testimonianza di cui non ricordo nulla, eh. Non ricordo nulla, però fu molto irritante, ecco. Il mio primo incontro con la fede fu molto irritante. E uscii da quell'incontro parecchio arrabbiato, ma proprio incazzato nero. Ero arrabbiato, ero infastidito, ero schifato. Guarda questo qua, mi ha trascinato in questa situazione, in questa perdita di tempo. Io stavo lavorando alla tesi e tutte queste cose. Ma guarda che stupidaggine. La cosa incredibile fu che sta cosa mi rimase dentro al cervello come un tarlo, cioè questa arrabbiatura, questo fastidio. Io ero molto in ricerca. Io so che molte persone che stanno ascoltando questo podcast si sentono in ricerca. E l'ho visto, insomma, nei messaggi che mi scrivete, che ci scrivete. L'ho visto adesso che ci sono state persone che si sono iscritte a questa esperienza sulla Settimana Santa che faremo da noi. Il tema più forte di questi messaggi è sempre stato: sto in un periodo di grande ricerca. Io stavo in un periodo di grande ricerca anche io. Era il 2001, quindi avevo 23 anni ancora e non ho mai sentito parlare di Dio, però ero in grande ricerca. Sentivo che quello che stavo facendo era bello, ero molto appassionato di fisica, volevo sapere come funzionava il mondo ed è per questo che avevo incominciato a studiare appunto fisica, ma in questa mia ricerca sentivo che mancava un pezzo e stavo male per questa cosa qua, non riuscivo proprio a mettere come i mattoncini Lego, non riuscivo a metterli insieme. In un approccio estremamente razionale nei riguardi della vita, in parte dovuto alla fisica, ma in parte anche dovuto un po' all'impronta della mia famiglia, che è molto schematica, non riuscivo a raccapezzarmi, non riuscivo a capire dov'era la vera gioia, non riuscivo a capire il senso dell'amore. Io ho avuto parecchie storie, in quel momento stavo anche insieme a una ragazza, tra l'altro stavamo anche molto bene. Ma non riuscivo a dare un senso a tutto questo e la cosa mi pesava tantissimo, mi pesava tanto e ero in continua ricerca. Avevo letto, stavo leggendo, insomma, libri di filosofia, avevo letto Nietzsche, Schopenhauer, non che io sia un appassionato di filosofia, però cercavo risposte. Avevo letto Siddhartha, altre, diciamo così, approcci più orientali, ma non riuscivo a trovare un senso, era molto pesante. Questo incontro mi fece arrabbiare, questo incontro nella cappella universitaria mi fece molto arrabbiare e questo mi interrogò tantissimo, perché mi dissi: sì, è vero, questa è proprio una stupidaggine, questa cosa delle suore è una cavolata, questo incontro non ha senso, ma perché sono così arrabbiato? Beh, perché sono così colpito da questa cosa? Perché ha scalfito il mio cuore a questo punto? Io non vi so dire qual era il contenuto di questo incontro, eh? Non me lo ricordo assolutamente. Però mi aveva toccato e lì feci un ragionamento molto razionale. Se questa cosa è senza senso, non ha importanza, perché sei così arrabbiato? Allora, su questo indizio, mi sono messo in discussione e questo secondo me è la prima cosa da mettersi nello zaino da viaggio, no? Io vorrei lasciarvi delle cose oggi in questo podcast. La prima cosa che vi voglio lasciare è questa. Io ero molto razionale, molto critico, anche molto saccente, non che la cosa sia cambiata, però insomma lì ero proprio al massimo, semmai al culmine della mia carriera di saccenza. Però mettersi in discussione, io ero convinto di aver ragione, però questa fu la mia strategia, di dire va bene, se c'è qualcosa da imparare impariamola, no? Vediamo un po' di che stiamo parlando. E siccome ero così in ricerca, ed ero così in ricerca in particolare di un qualcosa che completasse la mia vita spirituale, che era completa a zero, io mi dicevo, vabbè, tutto il resto, la ragazza ce l'ho, gli studi li sto facendo, però la mia parte spirituale è a secco, cioè nel senso non c'è niente. E quindi mi sono presentato dalle suore così, dicendo, beh, a me di Gesù Cristo non mi frega niente, però visto che voi siete delle professioniste della spiritualità, forse qualcosa da imparare magari potrei averla. Non so come non mi hanno dato una pizza in faccia comunque, veramente incomiabili. E da lì cominciai a frequentarle e subito mi invitarono a un ritiro che stavano organizzando. E così, manca a farla apposta, era il Triduo Pasquale. Ecco, te dico così. Il mio primo ritiro è stato il Triduo Pasquale. Senza praticamente catechismo, senza confessione, senza niente, sono boccato lì. Non era un convento, era un non lo so, una casa così per ritiri vicino a Roma. E lì mi ritrovai improvvisamente insieme a un gruppo di ragazzi fomentati a bestia perché c'era sto ritiro del Triduo e in un ambiente speciale, insomma, di fortissima preghiera per un momento così importante. Vi dico la verità, sono rimasto un po' non colpito, un po' disorientato, ecco. Però lì, ecco, ho continuato a mettermi in discussione dicendo questo: io non so cosa vuol dire pregare, non so rispondere alla messa, non so che cosa sia questa cosa. Però per poter imparare qualcosa da questa esperienza non posso essere critico. Non posso essere critico, perché se io sono critico sono un'arma. Se io sono critico sono un coltello affilato. Io qualsiasi cosa che voi dite, io ve la rigiro come un guanto. La mia razionalità è forte, il mio ragionamento è dritto. Non mi fregate con queste cose qua. Ma che senso avrebbe avuto stare lì criticando quello che veniva fatto? Allora mi dissi, vabbè, mi do tre giorni di un ritiro per fare quello che dite voi, per fare quello che fate voi. Non è che lo dissi agli altri, lo dissi a me stesso. Quindi se gli altri pregano, io prego, se gli altri fanno la messa, faccio la messa, se gli altri si inchinano, mi inchino, se gli altri baciano la croce, bacio la croce anch'io. E se gli altri si confessano, mi confesso pure io. Partecipate ai sacramenti, mi sono confessato dopo, non so, zillioni di anni, non so, forse forse mi sarò confessato una volta in vita mia prima di quello, la prima confessione prima della comunione, ma non penso di essermi confessato altre volte. Prima comunione fatta così, con la classe, quelle cose che neanche sai che cosa stai facendo. Ecco, io non so cosa è successo, non ho sperimentato niente di particolare. L'unica cosa che vi posso dire però è questa: che io sono tornato a casa riaccompagnando varia gente così alla stazione di Tiburtina, mi sono guardato intorno e ho rivisto quei palazzi schifosi vicino alla stazione di Tiburtina, sciatti, sporchi, e ho pensato che erano belli. Ho pensato che Roma era bella, ho pensato che la mia vita era bella. Non ve so spiegare com'è. Non avevo capito niente, né della confessione, né dell'adorazione, né della liturgia, della luce, niente, non avevo capito niente. Però io sono tornato che ero un uomo diverso e ho capito che avevo incontrato qualcosa di grosso, che poi mi hanno spiegato che avevo incontrato una persona, che avevo incontrato Gesù Cristo. Questa cosa mi ha cambiato la vita, il semplice mettersi in discussione e dare spazio a Dio. Nei giorni successivi, stando così al mio tavolo di studio mentre appunto preparavo gli esami, dentro il mio cuore dicevo: Dio, veramente, se tu esisti mostrati, perché se questa è una stupidaggine, ok, andiamo avanti, passiamo ad altro, non fate tante di cazzate, ma se tu esisti mostrati nella mia vita. E il Signore si è mostrato nel mio cuore, semplicemente in questo, non saprei dire, vi ripeto, non è stato qualcosa che ho sentito in particolare, però il mio cuore veniva trasformato. E lui si è manifestato, dice: che cosa devo fare per incontrare Dio? Tanta gente lo chiede spessissimo. Che cosa devo fare per incontrare Dio? Niente, devi fare niente. Lo devi solo desiderare. Devi desiderare di incontrare Dio. Devi in cuor tuo chiedere a Dio di farsi presente nella tua vita. E questo basta. Non devi pregare, non devi fare sacramenti particolari, cammini, studi o altre cose. Devi desiderarlo. Io ho fatto questo ragionamento ed è la seconda cosa che vi vorrei che vi portasse nel vostro zaino. Che io non so con certezza matematica e con prove scientifiche se Dio esiste oppure no. Io so questo, che esistono delle scommesse che sono 50 e 50, no? Come quando lanci la monetina. Tu puoi dire testa, io dico croce, cioè 50% di probabilità che ho ragione io, oppure hai ragione tu, vinci tu. Con Dio non è così. Con Dio non è affatto così. Perché se la scommessa è se Dio si può far presente nella tua vita oppure no, se non si fa presente, vabbè, vai avanti, non ti cambia niente. Ma se si fa presente, ti cambia la vita. È una di quelle situazioni che si chiamano asimmetriche. Sono investimenti asimmetrici. Cioè, se perdi, perdi poco, se guadagni, guadagni tutto. E io mi sono buttato in questo investimento asimmetrico. Mi sono ritrovato a andare, non so, forse il giovedì sera, non ricordo, a fare l'adorazione dalle suore e mi sono ritrovato a piangere. Piangere davanti al Santissimo senza capire assolutamente cosa stava facendo. Poi ho sentito tante storie di altre persone che gli è successa la stessa cosa. E quello è un momento di grande guarigione, di grande bellezza, di grande liberazione, di grande liberazione. Siamo abituati a tenere tutto in mano. Tutto stretto fra le mani, con forza, perché dobbiamo mantenere il controllo, perché dobbiamo capire con la mente che cosa sta succedendo. Quell'esperienza di liberazione, quel pianto di fronte al Santissimo, invece fu un'esperienza completamente irrazionale, completamente senza controllo. L'ho già detto diverse volte, forse in questo podcast. Noi pensiamo di incontrare Gesù e di dirgli: dai, monta, vieni qua, ti do un passaggio con la mia macchina. Invece non è così. Quando tu incontri Gesù al lato della strada, inchiodi, scendi e dici: guida tu. Quando mettiamo Gesù Cristo, Dio, a guidare la nostra vita, beh, cambia tutto. Per me fu questa l'esperienza. Però, ecco, da lì io, cioè, comunque mi stavo laureando in fisica e avevo il desiderio di partire, avevo il desiderio di lasciare Roma, avevo il desiderio di vedere come era fatto il mondo. E così, appena laureato, subito cominciai a cercare un posto di dottorato in Europa e mi risposero da Zurigo, in particolare, andai a fare la job interview, come si chiama, l'intervista, insomma, colloquio di lavoro, ecco, scusate. E fui affascinato, diciamo, dal dipartimento, dalle risorse che avevano, dalla passione di Amedeo, che era il mio professore. E quindi decisi di accettare questo posto all'Università di Zurigo. E mi laureai a ottobre e il 1 gennaio, anzi il 2 gennaio, ero già a Zurigo per iniziare questa nuova avventura. Arrivato lì, però, subito incontrai un'aridità enorme, gigantesca. Noi, io sono il primo, veramente, spesso critichiamo la nostra Chiesa italiana e ha veramente tante pecche. Ma oltre il confine la Chiesa è drammatica. A Zurigo era devastante, soprattutto in una realtà calvinista come quella. Feci molta, molta fatica. E fu lì, in quell'occasione, che mi parlarono di Assisi, di questi corsi di Assisi, e decisi appunto di partire prima per Pasqua, anzi prima ancora per un corso fidanzati, poi per Pasqua dove feci il vocazionale. e poi l'estate la Marcia Francescana, dove incontrai Alessandra. Stando a Zurigo, io facevo veramente migliaia di chilometri col treno per poter andare ad Assisi, per poter partecipare ai ritiri dei 10 comandamenti che avevo iniziato a Roma prima di partire con Don Fabio Rosini. E quando poi capii che c'era la possibilità di farsi seguire da un padre spirituale per capire quale fosse la mia vocazione, accolsi prima con grande timore e poi con grande gioia questa opportunità e viaggiavo da Zurigo, prendevo il treno notturno da Zurigo Centrale che andava a Firenze, un treno di una puzzolentezza senza uguali, guarda, pazzesco. Vabbè, quindi dormivo in queste cuccette da sei, così un po' alla buona, con mezzo lenzuolo così, e arrivavo a Firenze alle 5 di mattina. Mi ricordo queste passeggiate infinite alle 5 di mattina a Firenze, Ponte Vecchio, le varie basiliche, queste lunghe passeggiate, perché avevo il treno poi per andare da Assisi, da Firenze, che partiva, se non sbaglio, intorno alle 8, 7 e mezza, non ricordo esattamente. Cosicché poi arrivato ad Assisi, avevo l'opportunità appunto di fare il mio colloquio con il frate e poi magari fermarmi una notte per poi ripartire, insomma, con più o meno la stessa trafila, treno notturno per Zurigo. E fu un periodo molto bello, vi dico la verità, con grandi domande. Però bello perché vedevo che avevo incontrato una strada. Fui scoraggiato da tutti, cioè, ero proprio scoraggiatissimo da tutti, nel senso che nessuno capiva quello che stavo facendo, nessuno soprattutto ne capiva la profondità. Forse era questa la cosa che mi faceva più male, no? Quando tu senti di aver messo mano su qualcosa di grande nella tua vita e la gente non capisce. Dice, vabbè, ma cioè, basta che vai a messa, no? Basta che fai questo, basta che fai quest'altro, oppure che te importa? Ma la ragazza non ce l'hai? Avevo trovato un filone d'oro, una cosa potentissima. Durante l'estate del 2002, quindi erano 6 mesi che stavo a Zurigo, decisi di partecipare alla Marcia Francescana e lì incontrai Alessandra. E incontrai una ragazza piccola, 16 anni, io ne avevo 24, come me, cioè in completa ricerca, in completo abbandono, molto più semplice di me in senso buono, e questa cosa mi colpì tantissimo. Ma chiaramente, cioè, io stavo a Zurigo, c'ho il dottorato, lei faceva il quarto superiore, è chiaro che non può esistere un amore tra queste due persone, ma neanche ci avevo mai pensato, cioè francamente abbiamo vissuto quella marcia veramente in completa gratuità, nel senso chiacchierando, scherzando, raccontandoci. In particolare lei rimase colpita che gli dicevo, vabbè, ma tu sei spaventata adesso di iniziare l'università fra un anno, ma non hai paura, magari inizi a studiare una cosa che ti piace, poi casomai cambi, insomma questa libertà lei la colpì moltissimo e a me colpì la sua semplicità. Alla fine della marcia la invitai a Roma, così dico, se vuoi ti faccio conoscere Roma, no? Visto che tanto devi andare la tua sorella a Roma, se vuoi ci incontriamo, ti faccio conoscere un po' Roma. E finita questo giro la portai con la moto, così, a fare un po' di giri al Colosseo, San Pietro, sapete cosa, Trastevere, il Pantheon, non so, neanche ricordo esattamente, mi ricordo che siamo andati al Foro. E poi ci fermammo alla Feltrinelli, che sta a Piazzale della Repubblica, e le regalai un libro, Il Gabbiano Giorno da Livingston, non so perché sa di libertà, no? E lei mi chiese se ci potevamo scambiare i nostri indirizzi di posta. Dico, indirizzo email, no? No, indirizzo di posta, io l'email non ce l'ho. Mi disse, come non ce l'hai? Io lavoravo all'università, in uno dei centri più importanti d'Europa. Dico, come non c'hai l'email? Dico, vabbè, questa qua è il mio indirizzo, insomma, se vuoi. Lei mi diede il suo. Dico, sono quelle cose proprio che non ci dai proprio peso. Dico, ma figurati se non si scrive le lettere. Cioè, è una cosa proprio... Non ho mai fatto in vita mia, cioè... Tornato a Zurigo, dopo un mese ricevo la prima lettera di Alessandra. E molto stupito, però ho deciso, dico, vabbè, rispondo, dai, pare brutto non rispondere, dai, magari ci rimane male. Così per un anno ci mantenemmo così in contatto, in maniera così, con questa conversazione epistolare, con delle pause in cui poi ci incontravamo ad Assisi per caso, perché magari il Capodanno e quindi ci stavi anche tu, e quindi Pasqua e magari ci stavi anche tu. E nel frattempo io ho lasciato la mia ragazza di prima, stavo con un'altra ragazza là a Zurigo, quindi proprio, cioè, non ci pensavo proprio. Continuavo il mio cammino con il frate, che non era padre Giovanni, era fra Massimo Cavalieri, e a un certo punto lui mi mise in crisi, no? Perché mi disse, vabbè, ma tu stai con questa ragazza adesso, quindi state pensando di sposarvi? Io? Di sposarmi? Con quella là? O comunque di sposarmi in generale? Ma no, ma figurati. Il frate si incazzò con una iena. Allora non hai capito niente! Veramente, questo cammino che stai facendo è inutile! Tu devi andare a parlare con Mimmo e Cinzia Armento, che stanno a Manfredonia, perché sono una famiglia cristiana e loro ti possono aiutare a capire il significato del matrimonio. Devi andarci a parlare. Ma figura se vado da Mimmo e Cinzia, ma chi li conosce? Ma che me frega andare fino a Manfredonia? Ma io sto a Zurigo, tra l'altro Manfredonia sta in Puglia, vicino a San Giovanni Rotondo. Dico, ma tu sei pazzo, ma che stai a dire? Senti, finché non fai questo passo non c'è verso, non possiamo andare avanti, perché tu stai proprio fuori come una zucchina, praticamente mi disse. E dico, no, ma io non ce vado, ma assolutamente non ce vado, non ce vado, non ce vado, non ce vado. Alla fine gli chiamo e dico, senti, non posso fare niente qua perché il frate rompe, così così, eh. E lui mi dice, guarda, non puoi venire perché non abbiamo tempo, non c'è la possibilità, guarda, cioè, proprio se insisti. Dico, ma dai, te prego, fammi fare qualcosa, eh. Vabbè, se proprio insisti, allora vieni sti giorni. Era l'1 o il 2 agosto, una cosa del genere. Io scendevo a Roma, forse per le vacanze, dico, dai, ti prego, così è. E quindi scesi con la macchina da Roma, cioè prima andai a Roma, poi da Roma con la macchina andai a Manfredonia per incontrare Mimmo e Cinzia. Dico, chissà che cavolo mi dovranno dire sti Mimmo e Cinzia, dico io, chissà che scoperta devo fare. E la cosa bella fu questa chiacchiera che feci con Mimmo, no? E immagino il 2 agosto, caldo, pazzesco, in Puglia, stavamo sotto casa, sotto un alberello minuscolo, e Mimmo mi fece questa domanda, no? Mi disse, ma quali sono le relazioni più importanti della tua vita? E io là non ebbi dubbi, no? E gli dissi che erano le relazioni che avevo costruito con i miei compagni d'arrampicata. Prima di partire per Zurigo io avevo un gruppo di amici con cui andavo a arrampicare tutte le domeniche. E tra di noi si era creata una relazione incredibile, perché noi non eravamo amici, noi andavamo ad arrampicare insieme. Ma arrampicare non è come andare a giocare a tennis o andare a giocare a pallone. Arrampicare vuol dire mettere la mia vita nelle tue mani e la tua vita nelle mie mani. Una fiducia estrema, dove si rischia di farsi male e di morire. Quindi una relazione preferenziale, che abbiamo passato avventure pazzesche sul Gran Sasso, temporali, difficoltà, fatica, gioia, tantissime cose. Dico, le mie relazioni più importanti sono loro, perché sono i miei compagni di cordata, sono relazioni vere, autentiche, basate sulla fiducia. E lui guardò e mi disse, beh, Cinzia, mia moglie, per me è la mia compagna di cordata, questo è il matrimonio. Tu devi trovare una persona che sia la tua compagna di cordata, questo è il punto. Sta frase, non so, mi chiarì tutto. Di quando sto scrivendo un articolo che vorrei pubblicare nella newsletter, penso di intitolare Quando Dio colpisce col piccone, no? Perché è così, a volte Dio è silenzioso, ma a volte Dio arriva col piccone nella tua vita, cioè ti apre degli squarci pazzeschi. E quello per me fu così, mi aprì uno squarcio incredibile sulla mia vita, sulle cose importanti per me. E mi aprì involontariamente uno squarcio sul fatto che per me quel compagno di cordata era Alessandra. Perché era Alessandra quella persona con cui riuscivo ad aprirmi, era Alessandra quella persona con cui riuscivo a sognare, era Alessandra quella persona che inquadrava la mia vita nella prospettiva giusta, che per me era giusta. Quella notte non dormii perché pensavo che era Alessandra, che l'avevo trovata la mia compagna di cordata. E vi ripeto, fino a quell'istante io mai avevo pensato ad Alessandra in questo senso, mai, mai, ma assolutamente. Vabbè, da lì la incominciai a chiamare, la invitai a Roma e poi insomma il resto è storia, diciamo, tra virgolette. Una cosa che vorrei raccontarvi, no? Sono ancora due. La prima è che cosa mi mise così tanto in ricerca a 20 anni. Perché magari uno, sai, fa la sua vita, ha le sue cose, che cos'è che ti mette realmente alla ricerca. Per me fu una delusione pazzesca d'amore. Io a 20 anni mi lasciai con la mia storica ex e proprio veramente passai 6 mesi di inferno. Passai 6 mesi in cui non capivo che cosa era successo. Passai 6 mesi in cui non riuscivo veramente a dare un senso alla mia vita, non riuscivo ad andare all'università, non riuscivo a studiare, non riuscivo veramente in alcuni giorni ad alzarmi dal letto. Fu bestiale perché dopo un periodo molto bello con questa ragazza, quando avevo forse 16 anni, ci fu un periodo in cui ci lasciammo perché io feci un po' così lo stronzo. E poi ci rimettiamo insieme perché avevo capito che lei era la persona più importante per me. Ma ho vissuto questa seconda parte della relazione in maniera completamente compressa, in cui mi sono convinto che quella era la relazione della mia vita, quella era la storia della mia vita, quella era l'amore della mia vita, e non ero più io. E quando lei troncò dopo altri 2 anni, perché insomma alla fine siamo stati forse insieme quasi 4 anni, quando poi troncò dopo questi secondi 2 anni di relazione, io mi ritrovai perso, completamente perso, senza capire perché mi avesse lasciato, senza capire che cosa stava succedendo nella mia vita, senza capire niente, cioè rimasi veramente senza parole. E passai poi dopo questi 6 mesi, un altro anno proprio allo sbando, veramente avendo storie senza senso, anzi di vendetta nei confronti delle donne, cioè una situazione veramente turbolenta, che però mi portò allo stesso tempo a cercare esperienze autentiche e quindi a cercare di andare in montagna, imparare a arrampicare, trovare questo gruppo di persone di cui vi ho raccontato. Quindi per me l'arrampicata e l'inizio di questa esperienza, all'incominciare con questa storia troncata, fu il tempo in cui Dio preparava la strada per il nostro incontro. Quindi spesso parliamo di, o citiamo questa frase, no? E se fosse una grazia, non chiedermi perché ve lo diciamo, ecco, non chiedermi perché lo so che è importante. Quando una grossa delusione entra nella tua vita, quando qualcosa va veramente storto nella tua vita, spesso Dio sta preparando il terreno, spesso Dio sta preparando una strada, tu stai di merda, però se ti lasci scavare, quello è il luogo dove Dio opera. Per me è stato così e per tante persone poi, che ho incontrato negli anni è stato così. Quindi questo è l'altro elemento fondamentale da mettere nello zaino, è questo. Le più grandi delusioni, i fallimenti della tua vita sono una grande occasione, sono la prima gettata di cemento nelle fondamenta della tua vita, dove potrai incominciare a costruire realmente e seriamente una casa solida. Fino a 20 anni sei un pischello, hai vissuto spesso così, nelle aspettative dei tuoi genitori, della tua famiglia o di quello che tu così in maniera più o meno cosciente e elaborato potessero essere una cosa buona. Ma dopo è il momento di prendere in mano la propria vita, no? Il momento di prendere in mano la tua vita, e queste esperienze a volte dure però mettono le fondamenta. Uno di fronte al fallimento può avere due atteggiamenti, che un atteggiamento potrebbe essere quello dello scoraggiamento, no? Che non so, di fronte a una storia che finisce incomincia a dire l'amore non esiste, ma non serve a niente, meglio starsene da sole, almeno uno non soffre. Ecco, tu non sei chiamato a non soffrire, e questo concetto non ci è chiaro. La tua vita non è, non prende senso, non prende forma perché così tu non soffri. La sofferenza è un ingrediente invece fondamentale, cioè il sale fa schifo se tu lo mangi, un bel cucchiaio di sale lo mangi così, fa schifo, ma il sale è fondamentale per insaporire un piatto, e così la sofferenza, è chiaro che vivere anni di sofferenza brutale ti schiacciano, ma tanti episodi difficili della nostra vita in realtà sono proprio quella gettata solida, importante sulla tua vita per poi poter costruire. Questa è la prima cosa, scusa, questa è la veramente un elemento importante di queste ultime due cose, questa era la prima cosa che volevo dire. L'ultima cosa invece che voglio dire è questa, che dopo questo incontro, dopo l'inizio della storia con Alessandra, tra l'altro io il giorno prima iniziare la marcia, eravamo tutti i partecipanti erano riuniti insieme al frate che ci avrebbe accompagnati, e lui disse: ragazzi, non sprecate questa occasione, qui si fa un'esperienza forte di Dio, non sprecate questa occasione, non ve la lasciate scivolare addosso, chiedete qualcosa di grande, chiedete esplicitamente a Dio qualcosa di grande. Io chiesi che fossi guarito nella mia affettività. Non chiedetemi perché ho chiesto questa cosa, non lo so, però lì in quella marcia incontrai Alessandra, che è stato per me l'inizio poi di un'esperienza diversa di affettività con me stesso, con un'altra persona, in una storia d'amore. Chiedete cose grandi a Dio, chiedete cose grandi. E nel chiedere cose grandi vi lascio appunto quest'ultima cosa, che è questa: non ti accontentare. Io ho continuato nella mia carriera universitaria, ho finito il dottorato a Zurigo, poi ci siamo sposati Alessandra, sono venuto a Roma a lavorare all'università, dove mi sono trovato molto male, e dopo un paio d'anni abbiamo deciso di ripartire e sono andato a Strasburgo, dove ho lavorato con il premio Nobel della chimica Martin Karplus per altri 3 anni, e dopo questa esperienza mi è stato offerto un posto da professore a Freiburg in Germania, che ho accettato, e dove ho lavorato per altri circa 4 anni e mezzo. Ma in tutta questa esperienza grande, no? Di successo, se vuoi, accademico, i miei articoli erano importanti, erano citati, ero invitato a congressi, avevo una brillante carriera accademica di fronte a me. Io non ho messo a tacere quella voce dentro di me che diceva: sì, però non è questo, sì, però non mi cambia la vita questo, sì, però per me l'incontro con Dio è stata la cosa più importante. Da qui è nato 5 pane e 2 pesci. Dal continuare a dire, continuare a desiderare in grande con Dio, dal continuare a dire sì sì è bello tutto questo, però non è questo, sento che non è questo. Ne parlavo con Ale mi diceva: vabbè, ma che vuoi da me? Cioè, nel senso, che stai dicendo? Tu sei un fisico, sei un professore, questo è il tuo lavoro, questo devi fare. Io dentro di me dicevo: non è questo. Sembravo uno psicopatico, sembravo uno che è proprio di quelli incontentabili. Era una cosa irraccontabile, se mai usciva fuori questo discorso ero sempre il solito scontento, no? Quel perfezionista. Per me non era così. Da lì poi si è aperta una strada che magari raccontiamo un'altra volta con Alessandra, però ecco, l'ultimo elemento da portarsi nello zaino oggi vorrei che fosse questo per voi: Non accontentatevi, non accontentarti. Smettila di organizzarti per mettere insieme il pranzo con la cena. Puoi stare un giorno digiuno, va bene, non fa niente, per qualcosa di grande, lo puoi fare. Ne vale la pena. Per me ne valsa la pena continuare a desiderare, non mettete a tacere i vostri desideri. Non si realizzeranno magari come dite voi, eh? Lo dico già da adesso. I miei desideri non si sono realizzati come li pensavo io. Nessuno. Manco uno se ne realizza. Manco cinque pane e due pesci si è realizzato come pensavo io. Ma i desideri che fruttano nel tuo cuore, purificati nell'amore di Dio con il tempo, con gli anni, perché cinque pane e due pesci nasce dopo 7 anni che eravamo sposati con Alessandra, eh? 7 anni di queste domande, 7 anni di questi dubbi, di queste incertezze. Però sono stati 7 anni in cui l'amore di Dio ha lavorato, ci ha fatto passare per una crisi matrimoniale orrenda, tante cose. Non smettete di desiderare le cose grandi che Dio ha preparato per voi, ma allo stesso tempo lasciate che Dio operi nella vostra vita. Lasciate che con le sue mani massaggi il vostro cuore, le vostre ferite. Fa male, a volte fa male. Quando qualcuno mette il dito su una ferita, magari infetta, col pus, fa male. Però è quel massaggio che pulisce la ferita. È quel massaggio che la fa guarire, che la rimargina e che ti fa andare avanti e che ti fa sperimentare qualcosa di nuovo e qualcosa di grande. Non accontentatevi. Non aspirate al posto fisso come Checco Zalone. Non aspirate a fare una cosa normale. Aspirate a fare una cosa da Dio. Questa è la cosa più bella che vi posso lasciare. Aspirate a fare una cosa da Dio. Questa è così, eh? Io non sono detentore di nessuna verità, tranne che la verità della mia vita. Però aspirate a fare qualcosa da Dio, grande. Lasciate il segno. Sempre questi investimenti asimmetrici, no? Lasciare il segno. Se non lo lasci, vabbè, ok. Ma se lo lasci, porca la miseria. Non c'è persona che abbia affidato completamente la propria vita a Dio e non ne abbia ricevuto veramente 100 volte tanto, come dice il Vangelo. Pensavo di essere breve, mi rendo conto di non aver raccontato, di aver tralasciato tantissimi punti. Sono contento di, spero che sia stato utile, sono contento di avervi raccontato queste cose. Grazie, spero che riuscite a prendere qualcosa da tutto questo. Vi ripeto, questo racconto non è né un esempio da riproporre o da ricreare, né una qualche autocelebrazione, sia mai, ma era semplicemente così, per condividere quanto dal poco che hai nelle mani, quando poi veramente lo affidi a Dio, si moltiplica. È questo 5 pane e 2 pesci. Dare a Lui quel poco che hai affinché Lui lo moltiplichi. Questo vale per me, vale per Alessandra, vale per 5 pane e 2 pesci e vale per te. Ci vediamo la prossima settimana, ciao! Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che tutti i nostri podcast sono finanziati da un crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. L'attività di evangelizzazione di 5 pane e 2 pesci è finanziata completamente da voi. Se vuoi partecipare con un contributo mensile trovi il link qui sotto nella descrizione. Ci vediamo la prossima settimana, ciao!